Il mio compito di stasera è soltanto quello di presentare ospiti così illustri da cui ci attendiamo una testimonianza e un insegnamento. Vorrei solo dire una parola sul titolo Cattolici e Resistenza, per dire che questo titolo non indica, non vuole alludere a una rivendicazione di spazi. C'eravamo anche noi in una sorta di lottizzazione culturale, storiografica, che pur magari è necessaria per rivendicare una presenza, ma che non è quello che noi vogliamo fare questa sera. Se noi pensiamo ai cattolici impegnati nella resistenza, quelli che Olivelli chiamava i ribelli per amore, lo facciamo per un altro motivo. Perché il problema non è di una percentuale all'interno delle formazioni armate, all'interno dei resistenti, dei nuclei, ma quello di un ideale. Ecco, cerchiamo di riconsiderare il passato, e un passato così vicino e così importante per noi, per la nostra cultura civile, per il nostro paese, per riconsiderare che al suo interno, cioè che dentro la resistenza, c'erano progetti e c'erano ideali differenti, con le conseguenze che tutto questo ha comportato. E non si tratta soltanto di una diversità di obiettivi politici, come per esempio ha mostrato la storiografia più recente, penso al libro così importante di Pavone, ma di prospettive di fondo, di giudizi di valore come base per la costruzione di una nuova società. E vorrei dire un'ultima cosa, che in questo lavoro che saremo aiutati a fare questa sera, mi sembra ci sia un posto per un discorso sull'ideologia, sul rifiuto dell'ideologia come dimensione totalizzante, come iperpoliticismo condizionante l'uomo e la società. Ancora oggi, ma lo sentiremo stasera, ci sono mille reticenze nel dibattito sul totalitarismo, un dibattito che la cultura italiana forse non ha mai affrontato fino in fondo e da cui non ha mai tratto le necessarie conseguenze. E che cos'è il totalitarismo del nostro secolo se non lo sviluppo di quello che Rosmini chiamava perfettismo, che il sacrificio del presente, il sacrificio del reale, il sacrificio dell'uomo in nome di una immaginata futura perfezione. E allora io chiedo ai nostri interlocutori di intervenire, permettendomi di far loro alcune domande su questi temi. Abbiamo con noi Eugenio Corti, che tutti conoscete, grande scrittore, romanziere della nostra Brianza, non ricordo i titoli dei suoi libri, se non Cavallo Rosso, Gli ultimi soldati del re, I più non ritornano, un libro che compie 50 anni. E Eugenio Corti non solo è romanziere, ma è sempre intervenuto con molta passione anche sugli aspetti storici e culturali dei grandi temi, delle grandi vicende che fanno da sfondo ai suoi scritti. E poi abbiamo con noi Don Luigi Tavano, che è vicepresidente dell'Istituto di Storia Sociale e Religiosa di Gorizia, è uno storico che si è occupato molto della storia religiosa della sua terra dal 500 ad oggi. Voglio ricordare almeno il suo lavoro su Carlo Michele d'Atems, che fu il primo arcivescovo di Gorizia dopo la soppressione del patriarcato di Aquileia e che fu uno dei maggiori interpreti di un riformismo cattolico nel Settecento, di un possibile riformismo cattolico. E poi il volume fresco di stampa appena pubblicato, da lui curato e con un suo contributo, su Chiesa e Società nel Goriziano fra guerra e movimenti di liberazione, pubblicato appunto dall'Istituto di Storia Sociale e Religiosa e dall'Istituto per gli Incontri Culturali Mitteleuropei. E io comincerei allora con una domanda a Eugenio Corti. Ecco, quello che abbiamo di fronte anche nella riconsiderazione di stasera è la grande tragedia dell'Europa fra il 1919 e il 1945. Una tragedia fra altre tragedie, spesso dimenticate. La tragedia europea e anche altri momenti pieni di drammaticità del nostro secolo e che proprio nel nostro secolo raggiungono una drammaticità mai vista prima, unica, hanno forse qualcosa in comune. Ecco, qual è il ruolo dell'ideologia? L'ideologia che fa da sfondo a tante vicende, anche da lei narrate, le ideologie che si sono contrapposte, che si sono affrontate, che hanno messo a ferro e fuoco l'Europa.
A ferro e a fuoco l'Europa e il mondo intero. Se dobbiamo parlare delle ideologie, bisogna fare un prospetto, bisogna tracciarne un prospetto completo, mi pare. Vedere le ideologie che si sono fatte sentire nel nostro secolo e che hanno prodotto tante decine di milioni di morti, hanno una loro radice abbastanza indietro nei secoli. Io ho cercato di studiare queste cose, pur senza essere uno storico, però perché sono tenuto, essendo un narratore, ad aderire alla realtà dei tempi di cui parlo, a parlarne secondo realtà. E credo di aver individuato questo sulla base di studi fatti da tanti altri, cercando di usufruire degli studi, di tutti gli studi di cui era possibile usufruire, in base poi alla conclusione, alle esperienze che avevo fatto io del nostro tempo. Da dove derivano queste due ideologie che sono state così terribilmente omicide nel nostro secolo? Bisogna andare indietro, dicevo, nel tempo, e io vedrei l'origine, è una cosa del resto abbastanza conosciuta, abbastanza scontata, nel Rinascimento. Nel Rinascimento si vorrebbe, da parte della cultura oggi dominante, che fossero rinate tante cose. Se noi andiamo a guardare obiettivamente cos'è che è rinato nel Rinascimento, cioè, innanzitutto ci domandiamo, è rinato davvero qualche cosa, sì o no? Ecco, dobbiamo dire sì. È rinato una cosa, il paganesimo. Nel Rinascimento è stato riscoperto il paganesimo. Da lì viene, quindi dal 400 e dal 500, vengono tutti i guai che sono esplosi poi nel 900. Il paganesimo c'era già stato a suo tempo, nell'epoca romana, nell'epoca greca, ma era un paganesimo diverso da quello che è nato che è rinato nel 500, nel 4 e nel 500. Il paganesimo antico era aperto a Dio, o quantomeno agli dèi, e comunque alla religione. Lì c'è una frase, secondo me, importantissima di Cicerone, di cui non vedo che di solito si tien conto. Cicerone ha detto, a conclusione dell'epoca repubblicana romana, quindi la più bella delle epoche romane, direi della più bella delle epoche del passato di questa nostra terra, il apud nos omnia religione reguntur, presso di noi tutto si regge sulla religione. Erano le religioni pagane, ma questa era la realtà di allora. Il paganesimo che è rinato nel 4 e nel 500 non era di quel tipo lì, perché aveva già conosciuto, la gente di allora aveva conosciuto il cristianesimo, e il paganesimo che si è formato in quei due secoli era contro il cristianesimo, non solo, ma era in realtà contro Cristo, cioè contro Dio. Ecco, questo è stato il punto di partenza di tutti i guai successivi. Naturalmente qui io penso ci sarà da rispondere a diverse domande, quindi questa qui non deve portar via troppo tempo, quindi deve essere quanto mai sintetico, ma vedrei in linea questi accadimenti qui, che non credo saranno poi una novità per voi. Questa riscoperta del paganesimo ha dato luogo a una polarizzazione degli anticristiani da una parte e dei cristiani dall'altra, e in mezzo a gente, sono quelli che poi sono stati chiamati man mano nella storia i laici o i laicisti, che non erano contro Dio, non erano neanche per Dio, ma cercavano di stare di mezzo. E c'è stato questo rinascimento culturale di questi secoli qui, che al principio si definiva platonico, c'erano sorgenti diverse, c'erano caratteristiche diverse, ma sostanzialmente c'era in mezzo tra gli anticristiani, quelli che avevano scelto il paganesimo, e i cristiani, c'era anche questa corrente qui, che non era molto rilevante all'inizio, e si dichiaravano platonici. In realtà intendevano essere neutri nei riguardi di Dio o contro di Lui. In realtà però il platonismo era una scelta contro l'aristotelismo, e quindi era una scelta contro San Tommaso e la filosofia della Chiesa Cattolica. Cos'è successo? La linea anticristiana ha avuto i suoi sviluppi, lo dobbiamo fare molto in breve. Anzitutto noi come cattolici vediamo un grosso guaio che si è creato in quell'epoca lì, con la reazione dei cristiani del nord, dei cristiani tedeschi, a questo paganesimo proprio, che ha dato luogo al protestantesimo. All'inizio era una reazione, finché era contro le decadenze della Chiesa, era una reazione positiva. Poi però si è istituzionalizzata nel protestantesimo e ha preteso di introdurre nella Chiesa, è riuscito a introdurre in ampi strati della società, soprattutto al nord, una impostazione che non era quella che Cristo aveva dato alla sua Chiesa. Quindi c'è stato quel grande concretamento lì. Poi venendo avanti c'è stato l'illuminismo, quindi dal 500 arriviamo già al 600 e 700, che ha dato luogo alla rivoluzione francese e ai primi fenomeni di stermini dell'uomo, col giacobinismo che si è fatto sentire soprattutto in Vandea. Questo illuminismo qui era una teorizzazione di un qualche cosa che, partito dal Rinascimento e dalla opposizione a Dio, dal paganesimo rinascimentale, si è man mano sviluppato fino ad arrivare nel nostro secolo alla dichiarazione della morte di Dio. Io credo che questo punto d'arrivo qui sia importante, mi riferisco ad alcuni pensatori cattolici che secondo me oggi sono bene centrati e vedono bene le cose. Per esempio Ottonello, professore a Genova, Potrei fare altri nomi, ma non fermiamoci al particolare. Si è partiti da quel passo là di riscoperta di un paganesimo contro Dio, per arrivare nel nostro secolo alla dichiarazione della morte di Dio. I passaggi sono stati, come accennavamo, quella versione che a un certo punto è subentrata nel protestantesimo, di dissoluzione, di separazione, di tutto spaccata la cristianità in due, e poi dato inizio ad altri spaccamenti interni a loro, e praticamente a un indirizzo di dissoluzione della cristianità. Poi c'è stato l'illuminismo, che è una filosofia nata in Inghilterra, presso i protestanti, ripresa dai laici, quelli che abbiamo accennato prima, intermedi, laici e laicisti cattolici, almeno d'origine francesi, che poi è stata sviluppata. Questi sono discorsi che fanno gli stessi illuministi. Se voi vedete una qualsiasi loro storia della filosofia, dicono che a sviluppare l'illuminismo di indirizzo inglese e quello poi di indirizzo francese è stato Kant, il quale l'ha innestato nella grande tradizione filosofica tedesca, protestante. A Kant ha fatto seguito Hegel, dove questa filosofia qui, che era partita dalla negazione di Dio, ha raggiunto il suo apice dal punto di vista razionale e filosofico. E è stata poi portata avanti da due discepoli di Kant, Feuerbach per la sinistra e Nietzsche per la destra, che sono stati praticamente i fondatori dell'ideologia, o quantomeno delle filosofie da cui poi è venuta fuori l'ideologia marxista da Feuerbach e nazista da Nietzsche, fino appunto alla dichiarazione della morte di Dio. Cos'è successo? Che nel nostro secolo a un certo punto noi ci siamo trovati davanti a un numero sterminato di morti. Questa è una realtà che noi conosciamo tutti molto in confuso. Ecco, per questo io cerco sempre di combattere, cerco di ricordarla, e lo ricordo anche stasera qui in questa occasione. Quanti sono stati i morti dovuti alle ideologie? Per quello che riguarda il nazismo è difficilissimo dirlo. Perché io ho visto studi così diversi e dichiarazioni così diverse che non posso assumerne nessuno come obiettivo, per quel poco che posso vedere io. Comunque, anche tenendo distinto il fatto che i nazisti hanno scatenato la guerra, quindi ci sono stati morti nella guerra, anche al di fuori di quello, la guerra sarebbe potuta avvenire lo stesso, come era avvenuta nel 14-18 prima dei nazisti, va bene? Anche al di fuori dei morti fatti dalla guerra, loro hanno fatto decine di milioni di morti, tra cui, per cominciare, il famoso olocausto degli ebrei, 6 milioni di morti, poi tutti i milioni di morti fatti in Russia, i civili russi, poi molti milioni di prigionieri russi fatti dai nazisti e poi fatti morire nei lager dai nazisti, e via e via, poi ci sono i civili morti in Polonia e altrove in tutta Europa, sono decine di milioni di morti. I nazisti non hanno potuto fare di più, poveretti, perché sono stati presenti nel campo della storia, sono affacciati alla storia, sono stati presenti con grande forza di presenza, soltanto per 12 anni. Che da 33 a 45, quindi hanno fatto decine di milioni di morti, non hanno potuto fare di più. Se avessero potuto fare di più, non so quanti morti avremmo dovuto contare. E quegli altri, i marxisti, hanno fatto 60 milioni di morti in Unione Sovietica. Dovrei portare tutte le pezze, tutti gli elementi, eccetera, ma vi prego di ricordare questo dato non come un dato che entra da un orecchio e poi a un certo punto esce dall'altro, come ci siamo abituati a fare oggi, che c'è con la cultura dominante che non consente di precisare il numero di vittime fatte dai comunisti, non consente di proposito. Siamo abituati a questi numeri a casaccio che poi entrano dentro come astrazioni nella testa e escono fuori. Tenete presente per questo dato qui un solo fatto, che Solzhenitsyn ha parlato alla Duma nell'ottobre del 95, 2 anni fa. alla Duma, la Camera Bassa Democratica Sovietica, il Parlamento Democratico che c'è adesso, lui ha parlato dei 60 milioni di vittime fatte dal comunismo, non c'è stato nessuno che abbia obiettato lì nel Parlamento e nessuno che abbia preso posizione fuori contro questi dati o alla televisione o sui giornali. È scontato per loro 60 milioni di morti. Voi capite che 60 milioni di morti non sono 60 milioni di pupazzi o astrazioni, ma sono qualcosa di terribile. In Cina i morti sono stati 150 milioni. Qui, se a qualcuno poi in fase di dibattito interessa sapere su cosa fondo questi discorsi, questi dati che ho scoperto con fatica e con lungo studio, ne parleremo dopo. 150 milioni. In Cambogia c'è stato il comunismo d'ambito europeo, quindi russo con le sue espansioni sul resto d'Europa, poi il cinese e poi quello d'ambito indocinese, dove si è distinta la Cambogia. In Cambogia dal 75 al 78, quindi non sono anni poi così lontani da noi, in 3 anni, sono stati uccisi più di 2 milioni di persone su una popolazione di 7 milioni. Cioè in 3 anni è stato ucciso, macellato un terzo della popolazione, che era completamente inconscia di quello che stava succedendo. Era l'ideologia che portava a queste soppressioni qui. Anche qui, se qualcuno poi vuole le precisazioni, eccetera, gli sviluppi del discorso, si può fare in fase di dibattito. Queste sono state le vittime fatte da queste ideologie qui. Cos'è successo? Che spiegazioni danno i laici, va bene, o i comunisti, quindi quelli che erano contro Dio fino ad arrivare alla dichiarazione, o quegli altri, i laici, che dicevano ma noi non siamo contro, però sì, però no, siamo mezzi di qua, mezzi di là, eccetera. Che spiegazioni danno? Non sanno dare alcuna spiegazione. I comunisti ne hanno tentate molte e all'inizio si erano arroccati su Stalin, cioè il culto della personalità di Stalin, che non spiega assolutamente niente, perché il culto della personalità di un capo non spiega perché questo capo debba sterminare un mare di esseri umani e tra l'altro un mare dei suoi stessi, degli stessi iscritti al Partito Comunista, i suoi sudditi, non spiega niente. Anche la spiegazione che hanno cercato di dare la cultura dominante dei nazisti, perché dei crimini nazisti, credo che quello che emerge con più fondamento, con apparenti fondamenti, è il discorso di Brecht, il quale in sostanza dice che i nazisti erano dei gangster, e non è vero, erano qualcosa di molto peggio dei gangster e comunque di totalmente diverso. Quindi anche queste spiegazioni qui non spiegano niente. La spiegazione viene fuori invece dalla concezione cattolica della storia, quella giusta, quella che risale a Sant'Agostino, lasciamo pure stare il santo, al filosofo Agostino nel IV secolo. Cosa diceva Agostino? Voi mi scusate se io indugio, lo faccio un pochettino lunga, ma dobbiamo intenderci su cosa è successo in questi nostri secoli, su questi morti qui che ci sono stati. Dobbiamo darci una spiegazione. Per me era fondamentalmente importante perché li ho visti da vicino questi morti, sono stato proprio mescolato dentro. I casi di cannibalismo nei lager sovietici, per esempio, hanno investito i miei soldati, i miei amici. Si sono cannibalizzati fra di loro e io devo spiegarmelo questo e quindi devo renderlo a questa realtà qui. In conclusione, Agostino dice: la storia degli uomini è rappresentata tutta da un alternarsi di due città, che noi possiamo dire alternarsi di due società che si sovrappongono continuamente, man mano nel passare degli anni e dei secoli, l'una all'altra. La società, la società terrena e la società celeste. La società terrena è quella che viene costruita da persone che non intendono fare spazio a Dio. Vogliono vedere e spiegare tutto coi propri lumi, vogliono costruire tutto in base ai propri lumi, senza tenere nessun conto degli apporti della rivelazione e senza fare spazio a Dio nella società. Viceversa, la società celeste è la società di quelli che fanno spazio a Dio nella società e cercano di costruire la società anche in base agli insegnamenti di Dio, quindi agli apporti della rivelazione. Dice Agostino, da che mondo è mondo queste due società in genere le abbiamo viste mescolate, però con prevalenza a volte dell'una, a volte dell'altra. Quindi a volte c'è stata una costruzione in positivo, a volte ci sono stati i macelli e i massacri. Perché? Perché lui dice, i costruttori della società terrena, indipendentemente dalla loro volontà, possono essere anche bravissima gente con le migliori intenzioni, però se vogliono fare una società in cui non ci sia spazio per Dio, inevitabilmente seguono gli indirizzi del principe di questo mondo. E intendeva il principe di questo mondo secondo le accezioni evangeliche, cioè il demonio. Quindi i costruttori della città terrena inevitabilmente finiscono col seguire gli indirizzi del demonio. Allora noi andiamo a vedere nel Vangelo quali sono gli attributi del demonio. Sono di essere omicida fin dal principio, di essere menzognero è padre di menzogna nel Vangelo, e di essere scimmia di Dio. Poi ce ne sono anche altri, ma non, lasciamo stare, atteniamoci a questi qui che sono fondamentali. Ecco cos'è successo nella società nazista e nella società comunista. A un certo punto si era arrivati alla proclamazione della morte di Dio. In quelle società lì veramente non si faceva più spazio a Dio e non c'erano neanche delle società celesti come potevano essere delle società precedenti cristiane, anche magari molto imperfette, molto decadute, eccetera, che però avrebbero fatto in qualche modo da ritegno agli stermini. Con il solo fatto di essere presenti non c'era spazio per il cristianesimo né nell'Unione Sovietica né nella Germania Hitleriana. Dio era considerato morto, non c'era più il timore di Dio e quindi, come anche Dostoevsky aveva a suo tempo previsto, se Dio non esiste tutto è possibile. E sono intervenuti proprio quegli stermini lì. Loro in realtà non è che con la proclamazione della morte di Dio in questi due ambiti, quello nazista e quello comunista, non è che abbia portato realmente la morte di Dio. Per noi cristiani una frase del genere è addirittura futile, come fanno degli uomini a uccidere Dio, eccetera. Ma ha portato alla morte di un numero terribile, immenso di esseri umani. Ecco da cosa sono derivati gli stermini. Allora, il demonio è omicida, quella società lì erano omicide, su altissima scala, visto che non avevano neppure il ritegno della città celeste in qualche modo mescolata loro. Poi, menzogneri. Pensate voi, questo vale per tutte e due queste società, quella nazista e quella comunista. Noi qui la propaganda nazista l'abbiamo sentita poco, ma quella comunista ce ne abbiamo rintronate le orecchie ancora oggi. Hanno costruito dei sistemi di menzogna che spiegavano tutta la realtà, che erano le ideologie che spiegavano tutta la realtà in funzione di questi loro procedimenti mentali che venivano da lontano e che si sono concretati e sviluppati soprattutto nel nostro secolo, e presentavano questa, tutta la grande teoria marxista-leninista eccetera, presentavano questa realtà qui come fossero gli ultimi ritrovati della scienza dell'uomo come scienza, e non erano altro che menzogne. Vogliamo aggiungerci anche delle utopie, vogliamo aggiungerci anche degli errori, però dovevano essere stringenti, quindi si riducevano soprattutto alla menzogna. Ed era la menzogna che ogni volta rinfocolava gli omicidi, ad ogni passo. Questo si è visto soprattutto bene in Unione Sovietica. Poi pretendevano che questo sistema di menzogne fosse imposto, hanno tentato di imporlo ai loro concittadini, in sostituzione, l'ideologia sostituisce il cristianesimo, gli apporti che aveva dato Dio all'uomo e alla storia dell'uomo, i suoi insegnamenti, eccetera, sono essere messi da parte e sostituiti da questa congerie di errori, scimmie di Dio. Ecco, come abbia potuto Agostino, 1500 anni fa, arrivare a vedere così bene quello che sarebbe successo nel nostro secolo, che è successo in via molto molto modesta nei secoli precedenti col prevalere delle ideologie, della linea che avrebbe portato alla dichiarazione della morte di Dio, ma con tutti i ritegni delle società cristiane di allora, eccetera. Oggi nel nostro secolo è successo così in pieno e così. Come abbia potuto fare, per noi è veramente non dico un miracolo, ma un motivo di grandissima ammirazione. Abbiamo sempre considerato un grandissimo filosofo, io mi ricordo quando ero studentello di ginnasio, di liceo, eccetera, l'importanza che i nostri docenti davano a Agostino, avevano perfettamente ragione, ma visto adesso, dopo che la teoria, che questa teoria dell'alternarsi delle due città, che io avevo studiato in liceo, che non mi aveva per niente convinto, perché da ragazzino dicevo, ma cos'è sta storia, le scimmie di Dio? Dopo che ho visto bene, mi sono reso conto della grandezza di questo filosofo qui. Comunque, rimane almeno questo, che i laicisti, quelli ideologizzati non sanno spiegarsi tutti questi morti qui, perché loro non erano partiti con l'idea di fare dei morti, loro erano partiti, i nazisti, con l'idea di togliere l'uomo dalle tutte le sue miserie passate e farlo diventare un superuomo, e i comunisti togliere via tutti i guai dalla società precedenti e creare una società che sarebbe stato il paradiso in terra. Loro non volevano ammazzare la gente come impostazione, e sono arrivati a quello. Ecco, per noi questo fatto di Agostino, che abbia previsto così bene quello che è successo, e la sua concezione, che la concezione cristiana della storia dovrebbe essere, secondo me, accettata veramente da tutti, e dovremmo assumerla come fondamentale, perché ci spiega quello che sta succedendo anche oggi e che succederà domani. Ecco, rimane quantomeno per noi questo fatto qui, che per un uomo di cultura, a livello poi di questo grande filosofo, l'apporto del cristianesimo costituisce, ripeto, per l'uomo di cultura un apporto veramente incomparabile. Altro che metterci qui adesso dietro i laicisti e le ideologie dominanti, eccetera, quasi come dei poveretti che facciano segno di sì, ah, come sono bravi, eccetera, e sono i nostri maestri, eccetera. I maestri dovrebbero essere qui tra noi. Voi siete la luce del mondo, il sale della terra. Certo che se noi, come abbiamo fatto, come hanno fatto molti di noi, si mettono al seguito di questi altri che hanno sbagliato in modo così, così grave, eccetera, allora torna valida ancora quella frase del Vangelo: se il sale perde il suo sapore, con cosa lo si potrà rinsaporire? Non serve ad altro che ad essere buttato via e ad essere calpestato dagli uomini. È una frase molto dura questa del Vangelo, ma che riguarda molti di noi oggi. Grazie.
Di fronte a questi morti, di fronte a questa immane tragedia che si comincia a profilare alla fine degli anni 30, c'è una resistenza, che non è solo la resistenza così come si sviluppa anche dal punto di vista militare dopo il 1943 soprattutto, ma che è una resistenza delle coscienze, una resistenza morale, un rifiuto di questa aberrazione ideologica. E vorrei domandare a Don Luigi Tavano, anche per la sua conoscenza di quanto è avvenuto nel nord-est, in Friuli, in una terra di frontiera, in un microcosmo che a suo modo riflette tutta l'Europa, che cosa significa, se significa qualcosa, di dire questo, dire che c'è una resistenza che viene, che viene prima della risposta armata ai regimi nazista, fascista e anche a tutte le compromissioni col comunismo che già si delineavano sul fronte orientale.
Ma io devo anzitutto ringraziare gli amici di Milano che hanno fatto questo invito a me e mi sono domandato sinceramente se fosse adeguato che il figlio di una piccola città venisse a parlare della città agli amici di una metropoli come Milano. Ma poi ho pensato che anche sul cielo di una piccola città ci può essere un vasto orizzonte, un vasto e ricco orizzonte. E come ha accennato il professor Bressan, indubbiamente la particolarissima situazione che durante la Resistenza è stata vissuta dai cattolici, sia italiani, sia friulani che sloveni, nella Venezia Giulia, permette di introdurci e permette di esaminare la realtà della Resistenza non alla luce degli aspetti localistici, non alla luce dei particolari qualche volta non importanti della situazione stessa, ma alla luce delle grandi ideologie, come abbiamo sentito, alla luce delle grandi strategie internazionali che si sono giocate in quegli anni appunto su questa faglia tettonica, su questa linea di divisione che passa sul meridiano di Gorizia, di Lubiana, di Trieste, e che ci immette immediatamente non in una località periferica dell'Italia come geograficamente appare, ma ci immette ad una centralità, a una centralità che appare immediatamente se teniamo presenti alcuni dati di fatto. La nostra area è l'unica area in Europa in cui si intrecciano le tre grandi stirpi che costituiscono la storia europea, cioè quella latina, quella slava e quella tedesca. Non soltanto, ma teniamo presente che con il 1940 è incominciata una storia che coinvolge appunto tutta l'area di quella che oggi chiamiamo Venezia Giulia, in quanto che da lì nel 1945 e anche prima cominciò a passare la linea divisoria fra il cosiddetto Occidente, fra il cosiddetto mondo occidentale e il mondo sovietico. Quindi è un punto di osservazione il goriziano in questo senso che mi sembra abbastanza adatto a cogliere la natura, gli avvenimenti e i tragici esiti di quella logica di potenza che domina la vita anche del nostro secolo, quella che giustamente Cardini diceva che è stata la passione nazionale di origine giacobina a rovinare l'Europa, e noi indubbiamente ne siamo stati i testimoni. Quella logica di potenza che il noto poeta triestino Umberto Saba chiamava con immagine, come dire, poetica ma vera, una torbida demenza umana. Anche la Chiesa venne coinvolta e viene da questi eventi, non soltanto al suo esterno, in quanto che le guerre, le stragi la coinvolsero, ma ne venne coinvolta anche al suo interno, in quanto che nella Venezia Giulia noi negli anni fra il 1941 e il 1947 possiamo leggere in anticipo tutte le varie fasi e tutti i gravissimi problemi che afflissero poi le chiese d'Europa del centro Europa sotto i regimi sovietici nei 40 anni successivi. E basti pensare all'imposizione degli stati onnicomprensivi come erano gli stati di marca sovietica, che immediatamente colpirono vescovi, colpirono sacerdoti, soprattutto organizzarono la vita sociale in un clima rivoluzionario che esplicitamente considerava la Chiesa come nemica del popolo e come nemica della nuova società. E la Chiesa quindi ebbe grossissimi problemi, ripeto, al suo esterno. Tutti i sacerdoti furono perseguitati, io sono stato uno degli ultimi sacerdoti che sono stati educati in seminario a Gorizia prima della guerra. Eravamo insieme nello stesso seminario, italiani, friulani, triestini, istriani, sloveni, croati, e siamo cresciuti insieme senza nessuna difficoltà. E quando nel 1947 calò la scure del confine, che ripeto non era solo un confine nazionale, era soprattutto un confine ideologico, un confine fra due concezioni della vita, fra due così concezioni del mondo, dei miei compagni di classe sloveni e croati, due terzi hanno fatto fra i sei mesi e i cinque anni di carcere duro, semplicemente perché erano considerati nemici del popolo, servi dell'Occidente, spie degli americani, e questo a pochi chilometri di distanza dal nostro confine, non nella lontanissima Unione Sovietica. Ecco, mi permetto qui di accennare soltanto alle figure di alcuni vescovi che in questo senso sono stati realmente, come dire, esemplarmente attenti a vivere una situazione in tutta la sua drammaticità nazionale, ma soprattutto, ripeto, ideologica e politica. L'arcivescovo di Gorizia, Margotti, venne attaccato dal fronte di liberazione sloveno, guidato da Tito, per la sua linea ecclesiastica, che era stata considerata filo italiana, come purtroppo lo fu sotto il fascismo. Al momento dell'occupazione di Gorizia da parte delle truppe jugoslave nel 1945, venne imprigionato e espulso dalla diocesi. Il vescovo di Lubiana, Rochman, parlo di Lubiana in quanto che, pur essendo oggi uno Stato autonomo, ha vissuto quegli anni lì in un profondo coinvolgimento, soprattutto religioso ed ecclesiastico, con le nostre diocesi che erano in territorio istituzionalmente italiano. Il vescovo Rochman di Lubiana divenne animatore della resistenza dei cattolici all'egemonia comunista e fu nel maggio del 1945 costretto a fuggire. Gli avevano già preparato la forca sulla piazza accanto alla cattedrale di Lubiana. I vescovi di Parenzo e di Pola e di Fiume, in Istria, a fine guerra dovettero abbandonare le loro diocesi ed esularono in Italia. Il vescovo di Trieste, Santin, fu impedito di amministrare persino la cresima fra i territori che erano dominati dal potere partigiano comunista. Ecco, è legittima a questo punto la domanda: ma come si sono posti i cattolici nei confronti di questa terribile situazione? La posizione dei cattolici sloveni e croati da quella dei, dalla posizione dei cattolici italiani. Gli sloveni e i croati ebbero subito un grosso problema di coscienza quando il movimento partigiano incominciò a combattere l'Italia e la Germania per la liberazione della Slovenia dal loro potere. I cattolici non poterono non sentirsi solidali con questa lotta per la libertà nazionale, non potevano non sentire che era una responsabilità e un diritto anche loro di partecipare a questa lotta di liberazione per l'indipendenza del popolo e per uno Stato libero. Se non che il dramma scattò subito. Perché? Perché fin dall'inizio il movimento di liberazione sloveno e croato venne preso in mano dal Partito Comunista. Oggi la storiografia slovena è, come dire, croata, che è dominata sempre dagli ex comunisti che hanno cambiato pelle, ma nel sangue il DNA continua a funzionare. E si giustificano dicendo: ma no, non è stato così, all'inizio la nostra lotta partigiana era una lotta nazionale. No, fin dall'inizio il Partito Comunista seppe prendere in mano, per motivi che adesso qui non è possibile esaminare, la lotta, in modo che i cattolici ebbero subito questo problema reale di coscienza. Noi dobbiamo appoggiare la lotta del nostro popolo, perché il popolo era tutto insorto, ma però sappiamo che appoggiare la lotta di liberazione significa consegnare la nostra gente al comunismo. Ecco, il problema era senza soluzione, evidentemente. La maggior parte della popolazione partecipò comunque, anche perché ben presto il Partito Comunista seppe prendere in mano con la forza la situazione, e quindi la gente fu obbligata a stare dalla loro parte. Il clero cercò di mantenere una posizione che fosse di solidarietà con la propria gente, ma che allo stesso tempo fosse educativa nei confronti del comunismo e delle sue mire. Nella diocesi di Lubiana, ma ne riaccenneremo dopo quando parleremo della violenza, ci fu un movimento anticomunista. Siccome questo venne armato dall'occupatore tedesco, naturalmente diventò immediatamente un movimento collaborazionista, e quindi a fine guerra fu sterminato come collaborazionista. Invece nella parte italiana, nel Goriziano e nel Triestino e nell'Istria, i cattolici italiani purtroppo avvertirono il pericolo di cadere sotto il dominio sia, come dire, politico che militare del Partito Comunista, ma non seppero costituire per tempo un movimento alternativo. L'unica diocesi in cui questo accade fu la diocesi di Udine, che non è Venezia Giulia, che però dal 1943 era inglobata in un organismo che la Germania nazista aveva promosso, che si chiamava l'Adriatisches Küstenland, cioè il litorale adriatico, che era direttamente dipendente dalla Germania, e che in caso di una vittoria loro sarebbe immediatamente diventato suolo germanico. Nella diocesi di Udine ci fu una mobilitazione attorno al vescovo, il quale però accettò di essere guidato, una mobilitazione di alcuni sacerdoti e di alcuni laici che seppero cogliere l'esigenza che i cattolici si muovessero a livello di resistenza secondo una propria identità. E allora ecco che già nel settembre del 43 sorsero le formazioni partigiane dell'Osoppo, fondate da alcuni sacerdoti, in particolare da Monsignor Moretti, che è medaglia d'oro al valor militare, che è ancora vivo, e che quindi seppero affrontare la situazione così scottante con una propria autonomia. Io mi fermerei qui perché magari alcuni punti possiamo riprenderli successivamente.
Quello che ha colpito la parte orientale del nostro paese, l'ha colpita in anticipo, poi si riproduce su vasta scala per tutta la nazione italiana, perché l'Italia, che aveva appunto partecipato a fianco dei tedeschi a questo progetto di espansione dei Balcani nell'Europa orientale, in Russia, si ritrova poi a subire per prima, fra le potenze alleate della Germania, il contraccolpo della sconfitta militare. E allora nella crisi di tutto un mondo c'è la crisi italiana, quella crisi da cui nasce appunto la resistenza. Fra 25 luglio e 8 settembre 1943 si consuma quella che Galli della Loggia ha chiamato la morte della patria, la fine di un senso condiviso di appartenenza nazionale. Io non so se sia vero, c'è stato chi certamente, come ha fatto l'Osoppo sul confine orientale, ha cercato di riscattare la patria italiana. C'è stata la resistenza, non solo, c'è stato chi ha combattuto la guerra di liberazione del suolo nazionale a fianco delle truppe alleate che risalivano la penisola, meritandosi spesso una certa dimenticanza, possiamo dire così, da parte della cultura vincitrice dopo il 1945. Eugenio Corti, che racconta anche in un bel libro intervista a Paola Scaglione la sua vicenda, in proposito, ce ne ha parlato anche negli ultimi Soldati del Re. Ecco, io vorrei fargli proprio una domanda su questo. Che posto ha avuto questo esercito del Re nella ripresa, nel riscatto dell'Italia a fianco della resistenza?
Devo dire che sono molto sorpreso che ci sia qualcuno che effettivamente si ricorda del nostro corpo italiano di liberazione, di quelli che erano gli ultimi soldati del Re, magari senza essere affatto monarchici, perché erano, come il resto degli italiani, allora parte monarchici e parte no, era compresa poco la metà di qua e di là, così era nel nostro esercito. Dunque, allora, quando si parla di resistenza, oggi si pensa solo a quella fatta dai partigiani sulle nostre montagne, in sostanza, e in minor misura nelle città. In realtà non c'è stato solo quella dei partigiani, ma appunto, come ha detto il dottor Bressan, c'è stata anche quella dell'esercito, e quelle dell'esercito sono state addirittura due resistenze. Una è stata la resistenza dei soldati italiani che, dopo essere stati presi dai tedeschi, e soprattutto nei Balcani, la nostra armata, armata e mezzo dei Balcani, sono stati portati in Germania. Qui, quando l'Italia è tornata al potere, il fascismo è stato rimesso dai tedeschi, il fascismo al potere, perché non dobbiamo dimenticare, tra l'altro, che il fascismo si era dissolto da solo nella sera del 25 luglio, la seduta del Gran Consiglio. I fascisti stessi avevano liquidato il fascismo. I tedeschi l'hanno rimessi al potere e tra tutti i prigionieri i militari italiani in Germania erano 600.000. Gli si è chiesto di scegliere tra la fedeltà al giuramento al re e la fedeltà allo Stato fascista. E nella quasi totalità hanno scelto la fedeltà al giuramento al re. Anche pagandolo poi caro, perché non erano trattati come prigionieri alla maniera, per esempio, degli inglesi o degli americani, sono dei popoli civili. I tedeschi trattavano i loro prigionieri secondo grandi categorie, quelli che appartenevano alle razze inferiori, qui ci mettevano tutti gli slavi, e quindi soprattutto i prigionieri russi e polacchi, e i prigionieri invece che consideravano appartenenti alla classe degli uomini, meglio non era questione di classe, la categoria degli uomini, ma poi loro erano i superuomini, le tre categorie. Gli italiani avrebbero in teoria dovuto essere trattati alla maniera degli uomini, quindi degli americani, degli inglesi, eccetera. No, gli hanno creato una categoria particolare. E per cui erano un di mezzo, insomma, tra quelli trattati, diciamo così, civilmente e quelli trattati barbaramente. Di questi 600.000 che non hanno accettato di aderire alla Repubblica Fascista, il 10%, cioè 60.000, sono morti soprattutto di fame e di malattie legate alla fame, là in Germania. Quindi ci sono stati 60.000 morti, e questa è stata una resistenza all'occupazione tedesca e, se vogliamo, al fascismo. Poi c'è stato l'esercito del re. Ecco, c'erano, quando gli inglesi e gli americani sono sbarcati in Italia nel settembre del 43, c'erano alcune divisioni in Puglia e alcune divisioni in Sardegna che non sono state toccate dalla ritirata tedesca. Dalla Sardegna i tedeschi si sono ritirati rapidamente in Corsica e hanno lasciato lì quattro divisioni italiane quasi senza toccarle. In Puglia, anche lì all'inizio, si sono ritirati molto rapidamente senza toccare le truppe italiane che c'erano lì, salvo piccoli scontri marginali, e c'erano altre due divisioni. Da lì È nato quello che è diventato poi il Corpo Italiano di Liberazione. Dunque, l'8 settembre c'era stato l'armistizio. Dopo un mese circa, in ottobre, l'Italia, il governo legittimo italiano, quindi il governo del re e di Badoglio, ha dichiarato la guerra alla Germania e ha cominciato a costituire delle truppe che entrassero in linea a fianco degli anglo-americani per combattere contro la Germania. I fascisti allora non c'erano ancora presenti sui fronti, eccetera. Stanno ricominciando a organizzarsi, cominciando a riorganizzarsi. Il primo corpo italiano che è entrato in linea a fianco degli americani davanti a Cassino è stato il cosiddetto, aveva come nome il primo raggruppamento motorizzato, che era costituito da truppe che c'erano lì in Puglia, che però non erano le truppe prese così come erano e mandate al fronte, ma siccome c'era stato l'armistizio e i comandi non si fidavano bene della risposta dei soldati, hanno chiesto a ciascuno se voleva andare a combattere o no. E quelli che hanno accettato, erano la maggioranza, hanno accettato di andare a combattere con l'idea di cacciar via i tedeschi dall'Italia e di poter tornare finalmente a casa. Questa era l'idea prevalente. Sono stati riuniti in questo raggruppamento motorizzato 5.000 uomini che ha condotto la battaglia di Montelungo, che era uno degli avamposti di Monte Cassino, quindi uno dei punti più difesi dai tedeschi durante tutta la guerra qui in Italia. C'è stato un giorno di combattimento. Montelungo, che era l'obiettivo di questi 5.000, non è stato occupato, sono arrivati a metà strada, poi hanno dovuto ritirarsi. Dopo alcuni giorni c'è stato di nuovo combattimento e questa volta i nostri hanno preso Montelungo. Erano soldati che venivano soprattutto dalla divisione Legnano e da forze di bersaglieri che erano presenti giù nel sud. Qui io non posso non ricordare una figura di animatore che comunque è presente anche nei miei libri, che era un cattolico, uno studente di lettere all'Università Cattolica, che è stato uno dei maggiori trascinatori in quella battaglia lì. Va bene, allora, senza entrare nel particolare, se no la faccio lunga come prima e non devo, se no porto via troppo tempo all'altro relatore che è così interessante. Nei primi mesi, dopo la caduta dopo l'armistizio, gli italiani come esercito hanno rimesso in linea 5.000 uomini. Cosa hanno fatto dall'altra parte i partigiani? Io riprendo dalla storia dell'Italia partigiana, mi sono portato il volume pieno di statistiche di Bocca, Giorgio Bocca. Se poi in fase di dibattito può interessare, posso dare tutti i particolari delle composizioni delle bande, eccetera, delle appartenenze politiche, eccetera. Comunque, a fine settembre 43, gli uomini in banda, quindi che ormai formavano delle bande sulla montagna, guardate, era lo stesso mese, l'8 settembre, fine settembre, lo stesso mese dell'armistizio, erano 1.500, di cui 1.000 circa nell'Italia settentrionale e 500 circa nell'Italia centrale, anche quel po' di sud, Napoli, eccetera, che ancora a settembre era dalla parte, diciamo, al di qua dell'esercito tedesco. Poi, successivamente, nell'estate del 44, il primo raggruppamento motorizzato è stato assorbito da una formazione molto maggiore, che era il Corpo Italiano di Liberazione, che era costituito da 20.000 uomini, quindi soldati che nel 44 hanno poi fatto la guerra, erano 20.000, 43 5.000, 44 20.000. I partigiani, secondo le ricerche di Bocca, erano 12.600 al 34-44, di cui 9.000 al nord e 3.600 al centro. Quindi vedete, 1.500 prima contro 5.000 soldati come rapporto, 12.600 contro 20.000 soldati. L'anno dopo, il marzo 45, all'inizio nel 25 aprile, poi del 45 è finita la guerra, c'è stata l'insurrezione generale. Ecco, secondo Parri, studi rigorosi di Parri, che era il comandante dei militari qui al nord, in quanto era il presidente del comitato CLN Alta Italia, Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, i partigiani erano 70.000, secondo loro, di cui una metà o poco meno della metà erano comunisti, erano garibaldini, e gli altri di tutti gli altri colori. E dall'altra parte erano stati portati in linea dall'esercito sei gruppi di combattimento, che in realtà erano sei divisioni. Gli alleati non hanno voluto il nome di gruppo di combattimento perché dopo sarebbero pesati di più sul tavolo della pace. Comunque avevano la forza di sei divisioni e 15.000 uomini ciascuno. Quindi erano 30, 60, 90.000 uomini contro i 75.000. Il numero degli uomini conta fino a un certo punto. Conta di più quello che hanno fatto e direi cosa hanno pagato questi uomini, morti. Secondo Bocca ancora, i partigiani caduti butta lì 45.000 uomini. Il totale dei partigiani caduti, secondo lui, 20 anni dopo la fine della guerra, pubblicazione di questo libro che allora ha fatto anche molto rumore, 45.000. In realtà, mentre lui è precisissimo a dare tutti i particolari del nord, del sud, del centro, delle formazioni del Piemonte, dei vari combattimenti, dei partigiani, eccetera, questo numero qui lo butta lì, lo sparando a caso, che è chiaramente un numero gonfiato. Quanti siano è difficile dire, però probabilmente erano un terzo di 45.000, quindi fate voi conto voi 15.000, forse 20.000. Ecco. I morti del corpo di liberazione, dei soldati del re, dei soldati dell'esercito regolare italiano, sono stati intorno a 20.000. Tenete presente che solo all'inizio, quando c'è stata la resistenza ai tedeschi nell'Egeo, a Cefalonia, sono stati fucilati 6.500 uomini della divisione Acri, ai tedeschi, 6.500 fucilati. E questa è la più grande carneficina perpetrata dai tedeschi contro gli italiani, altro che i 300 delle fosse ardeatine, che è una cosa terribile, una cosa tremenda, è una cosa bruttissima, 300 morti, ma lì 6.500 e non se ne parla mai. Io forse non avrei dovuto fare questo raffronto di dati, e nelle parole di presentazione del dottor Bressan mi pare c'era un invito a non farlo, ma voi capite che per me queste cose sono sì anche frutto di ricerche, di studi che ho condotto diligentemente, ma sono anche un'altra cosa, sono carne e sangue, perché c'erano i miei soldati che sono morti nella guerra di liberazione. Tutti noi abbiamo rischiato di essere uccisi parecchie volte, poi ci sono quelli che sono rimasti effettivamente uccisi e che sono così dimenticati oggi, e che io davanti a un'assemblea numerosa e importante come questa non posso non ricordare. Ecco, questo comunque è quello che hanno fatto i soldati regolari italiani nella guerra contro i tedeschi e anche contro i fascisti. Contro i fascisti era un problema un po' per tutti noi, perché noi eravamo gli ultimi risorgimentali in questo senso. Aborrivamo dall'idea di italiani che uccidevano gli altri italiani. Non ci andava assolutamente quell'idea lì. Poi in alcuni casi c'erano alcuni di noi che dicevano: io se mi trovo di fronte ad altri italiani non sparo. Poi ci siamo trovati in alcuni casi di fronte, e poi, sai, se non spari tu di qua, sparano quelli di là. La guerra è quel tritacarne che viene appunto da questa situazione particolare, o io o lui, e poi i nostri hanno sparato e hanno combattuto. Ma c'era questo spirito di, diciamo così, di orrore davanti all'idea degli italiani che macellavano gli altri italiani, ammazzavano gli altri italiani, eccetera. C'era una ribellione intima che era vera, reale. Del resto noi eravamo soprattutto vecchi soldati, c'erano anche quelli giovani, eccetera, ma quelli che quadravano tutto, anche se d'età eravamo giovanissimi. Eravamo vecchi soldati che avevano conosciuto la guerra, e tendevamo a risparmiare non solo gli altri italiani, ma anche i tedeschi, che erano dall'altra parte. E i tedeschi di là, soprattutto quelli qui davanti al Corpo Italiano di Liberazione del 44, erano due divisioni, di cui una provatissima, che aveva avuto dei massacri terribili al fronte russo, e l'altra provatissima a Cassino, cercavano di risparmiare noi. C'era la misericordia per quell'altro. Sentivo che il soldato che era dall'altra parte era uno come noi. Non c'era l'odio nella nostra guerra, nella nostra resistenza o guerra di liberazione. Non c'era l'odio, ma c'era la comprensione per quell'altro, la compassione per quell'altro, che era come una compassione anche per noi stessi. Cioè, nonostante abbiamo combattuto molto bene, adesso io non entro nei particolari, vari combattimenti, eccetera, e mi fermo qui.
Grazie a Eugenio Corti per questa risposta e anche per l'ultima cosa che ha detto. Purtroppo di odio ce n'è stato molto, e il Nord-Est ha conosciuto grandi grandi violenze, violenze direi volute, perseguite spesso con accanimento e davvero con odio. E tutti ricordiamo le deportazioni, le foibe, gli eccidi, l'eccidio della Malga di Porzusche, recentemente è stato ricordato anche dall'opinione pubblica, anche da un film. Ecco, quali sono le radici di questa violenza?
Ma in una recente visita a Gorizia del Presidente della Repubblica Scalfaro, anche egli, come molti politici, cercò di cavalcare l'onda. E allora, siccome Gorizia e Trieste sono particolarmente sensibili ai problemi delle deportazioni, delle foibe, delle eliminazioni, il Scalfaro disse con voce così, con quella voce un po' predicatoria che conosciamo, che bisognava conoscere la verità. Intendeva che bisognava prendere atto che c'erano stati 2000 infoibati, eccetera, eccetera. Ma a Gorizia molti dissero, ma la verità da tenere presente non è soltanto quella. Ci sono delle verità che precedono le foibe, che precedono le deportazioni e che non sono tenute presenti, e queste bisogna tenerle presenti. Io ho ricordato in quell'occasione una frase che De Felice Ali, mi pare, in rosso e nero: quando si vuol fare i conti con il proprio passato, bisogna fare i conti con tutto il passato, non soltanto con il più vicino e scottante. Allora io mi permetto sinteticamente di ricordare alcuni di questi fatti, senza i quali parlare di foibe, di deportazioni e di uccisioni può essere soltanto o risentimento sentimentale o propaganda politica, come succede spesso. La prima verità è questa: la matrice di tutti questi eventi tragici non è una matrice di carattere nazionale. Quindi non è vero che le foibe e le deportazioni sono state dettate dall'odio nazionale degli sloveni contro gli italiani. Anzitutto sono state dettate da scelte di carattere ideologico e politico. Furono l'adesione alla logica e alla prassi rivoluzionaria del comunismo sovietico nella versione di Tito a innescare le stragi e la violenza di cui tanto sentiamo parlare. Perciò appare storicamente parziale, perlomeno, affermare, cito, che le stragi di Porzus furono volute dagli slavi. No, furono venute dai comunisti, italiani o slavi che fossero. Oppure affermare, cito, l'unica colpa dei deportati di Gorizia a Trieste nel maggio del 45 era quella di amare l'Italia. No, era quella semplicemente che i comunisti li consideravano come nemici o possibili nemici della rivoluzione. Ma è vero però che ci fu anche un odio nazionale. Ma allora dobbiamo domandarci, questo odio degli sloveni e dei croati per gli italiani, dove lo hanno imparato? Hanno imparato a odiare l'Italia per il fatto che l'Italia si era identificata sulle loro terre con il fascismo. Quindi dobbiamo tenere presente, è un fatto grossissimo, 20 anni, per 20 anni quasi mezzo milione di sloveni e di croati furono trattati come colonialmente, furono trattati come della gente che doveva essere italianizzata. Italianizzata significa snazionalizzata. Tutti i maestri sloveni e croati furono deportati in Italia, i cognomi originari furono cambiati. furono abolite tutte le scuole in lingua diversa dall'italiana. Io ricordo che negli anni della lotta partigiana nei locali pubblici della nostra provincia, abitata per quasi due terzi da sloveni, il fascismo aveva messo fuori la tabella: qui si parla solo italiano. Ricordo il fratello di un sacerdote che nel 1942 andò a salutare alla stazione suo fratello che partiva per il fronte, uno sloveno, e naturalmente fra fratelli si salutavano nella loro lingua. Si avvicinò un carabiniere e disse: lei che è in divisa italiana non si vergogna a parlare una lingua diversa dall'italiano? Ecco, è su un terreno così che fiorì l'odio in 20 anni di persecuzione da parte degli sloveni e dei croati. Quindi dobbiamo tenere presente che ci fu una terribile incubazione e lunga incubazione di avversione nei confronti dell'Italia, che poi sfociò dall'innescarsi della guerra partigiana, che dobbiamo ricordarlo, mentre in Italia iniziò con il settembre del 43, la guerra partigiana slovena e croata incominciò già nel giugno del 41, perché nel giugno del 41 l'Italia e la Germania occuparono la ex Jugoslavia, e quindi immediatamente si mise in moto la resistenza. E teniamo presente anche un'altra cosa, che gli sloveni anche a livello popolare ricordano ancora oggi, quando gli italiani parlano naturalmente degli slavi come nemici dell'Italia. E me lo diceva recentemente un buon uomo, ma l'Italia non pensa mai che ha invaso i nostri territori, intendo i territori abitati dagli sloveni, due volte in 25 anni. Nel 1915 la prima volta, era un'invasione armata, con conseguenze poi che pochi italiani conoscono. La prima misura che l'esercito italiano, cosiddetto liberatore, attuò in Italia, attuò nel Goriziano e in Friuli nel 1915, sapete quale fu? L'arresto e l'internamento di tutti i sacerdoti perché erano filo austriaci. C'è una pagina della domenica del Corriere dell'estate del 1915 dove si vede un carabiniere che arresta un sacerdote perché aveva nascosto nel tabernacolo il telefono per comunicare agli austriaci la posizione delle truppe italiane. Ecco, quindi dobbiamo tener conto che tutto questo era maturato. Dobbiamo aggiungere che una seconda verità: certo, ci fu un cortocircuito etnico nazionale, per cui italiano equivaleva a fascista e anticomunista equivaleva a fascista, ma dobbiamo tener conto che le due stagioni delle foibe, di settembre del 43 in Istria soprattutto e nel maggio del 45 in Istria e anche nel Goriziano, furono anticipate e preparate dalla prassi rivoluzionaria che ne prevedeva l'eliminazione fisica dell'avversario politico, non solo militare. Per 2 o 3 anni, quindi prima delle foibe, era normalissimo che un qualsiasi commissario politico o una qualsiasi organizzazione militare o paramilitare comunista giudicasse che quelle due persone erano nemiche del popolo, venivano eliminate. L'infoibamento e la deportazione quindi dei 5.000 italiani, così si calcola, che avvenne nelle foibe, non deve farci dimenticare, ed è il terzo dato, che la prevalenza dell'odio ideologico e rivoluzionario, quindi non di quello nazionale, e fece sì che se ci furono 5.000 italiani infoibati o giustiziati, ci sono alcune decine di migliaia di sloveni e di croati eliminati dal movimento di liberazione di Tito, semplicemente perché erano nemici del fronte di liberazione, giudicati fascisti e perciò non disposti, secondo il movimento di Tito, a collaborare con il potere rivoluzionario. Pensate che, è un episodio anche questo poco noto che mi permetto di citare, quando nel maggio del 45 la guerra finì, circa 15.000 sloveni che erano stati messi nelle liste del Partito Comunista come avversari della rivoluzione, fuggirono dalla Slovenia e si consegnarono in Carinzia all'esercito inglese, sperando naturalmente di essere così salvi. L'esercito inglese interpellò naturalmente Tito, e Tito naturalmente chiese che venissero restituiti. 12.000 furono restituiti e in una settimana furono eliminati sistematicamente e sono sepolti nei boschi di Coceuie, a sud di Lubiana. Quindi, quando gli italiani giustamente ricordano i loro infoibati, devono ricordare anche quelli che sono stati infoibati allo stesso titolo, perché anticomunisti sul suolo sloveno o sul suolo creato. Io aggiungerei un'ultima osservazione qui. Oggi molti giornali italiani, molti politici soprattutto dicono gli sloveni, i croati devono domandare perdono all'Italia per queste violenze che sono state maturate contro di loro. Io dico è giusto domandare perdono se questo significa riconciliarsi e non semplicemente abbassare la testa, però è altrettanto giusto che gli italiani, tutti gli italiani che sono vissuti allora nella Venezia Giulia, riconoscano di essere corresponsabili di quel terribile ventennio di snazionalizzazione che l'Italia fascista sviluppò nella Venezia Giulia e che non ebbe purtroppo il correttivo di una resistenza morale, se non in pochissime persone. Io mi permetto di ricordare qui due vescovi che resistettero, però furono eliminati. Due vescovi, uno sloveno di Gorizia, l'arcivescovo Sedei, che venne attaccato per 10 anni dalla stampa, compreso il governo, semplicemente perché difendeva che gli sloveni potessero dire le preghiere e cantare nella loro lingua, che era un atto di anti-italianità. Nel 1926 il ministro di Grazia e Giustizia, così si chiamava Rocco, il legislatore del regime, gli scrisse una lettera a nome del governo invitandolo ufficialmente a dimettersi. L'arcivescovo rispose con una lettera il cui passo centrale, che dice la nobiltà di questo uomo, era questo: a lei, ministro di Grazia e Giustizia, io non chiedo alcuna grazia, chiedo soltanto la giustizia di poter fare il vescovo. E il secondo caso è quello di un vescovo friulano, vescovo di Trieste, Fogar, anche lui accusato perché nella diocesi di Trieste, che era trilingue, italiano, sloveno e croato, predicava in tutte e tre le lingue e accoglieva tutti. Anche lì fu accusato di essere anti-italiano e venne invitato nel 1931 a benedire le bandiere delle città giuliane sul colle di San Giusto, quello della celeberrima canzone, e egli andò. Era naturalmente una cerimonia che doveva esaltare i valori della patria ai confini con la Jugoslavia. E il punto centrale del suo discorso fu anche lì, a mio avviso, esemplare da vescovo, ma esemplare da vescovo che si assume la situazione per una libertà di preghiera, di educazione e di convivenza. Disse: carissimi signori, voi qui dite che siamo ai confini della patria, è giusto. Io aggiungo, ricordatevi però, che non siamo ai confini della Chiesa. Grazie.